Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani in cabina.
Mangia il pollo con le mani.
Di regia, alle Andrea Maiocca a suo fianco.
Adios.
E Ivan Cardia in collegamento telefonico. Ivan, buongiorno.
Buongiorno, ciao Enzo, buongiorno.
Poi bisogna inventarsi qualcosa pure per Ivan e Giorgio, quindi troviamoci qualcosa per Ivan. Allora, caro Ivan, sarà Luis Enrique il suo PSG ad affrontare l'Inter in finale di Champions League, meglio o peggio che l'Arsenal?
Beh, nel complesso peggio, cioè, secondo me è una squadra complessivamente più forte, e non solo perché ha battuto sia all'andata che al ritorno l'Arsenal, ha battuto Liverpool, è una squadra che comunque ha talento, però rispetto al Barcellona ha anche un'attitudine difensiva migliore, anche per una questione, diciamo, di esperienza di alcuni giocatori, di valore assoluto, cioè, voglio dire, ha comunque dei leader, penso a Marquinhos, a Donnarumma, ha dei leader difensivi che il Barça non ha oggettivamente.
Parliamo invece un po' di mercato, perché ieri si è diffusa questa notizia di un Napoli che starebbe pensando a De Bruyne a parametro zero, ma c'è un ostacolo non da poco, il suo ingaggio, senza decreto di crescita. È possibile o no? E soprattutto che indizio è? Conte resta?
Allora, la seconda, cioè, è da capire perché è chiaro che un mercato ambizioso del Napoli potrebbe cambiare un pochino gli equilibri e convincere Conte, no, a rimanere. Il Napoli ci sta provando, non è semplice. Ovviamente dalla Premier sono già arrivati giocatori che stanno facendo la differenza in questo campionato, ovviamente su tutti, Scott McTominay, De Bruyne è un giocatore, pur essendo un po' più, diciamo, esperto a livello anagrafico, però è un giocatore che è stato oggettivamente superiore allo scozzese, non sembra particolarmente propenso a soluzioni, sai, esotiche, tipo Arabia Saudita o cose di questo genere, perché vorrebbe rimanere ad alti livelli. Chiaramente dovrebbe fare uno sforzo, diciamo così, a livello economico.
Poi dopo diventa uno sforzo a catena, perché se tu concedi un ingaggio così alto a un giocatore ti vengono a bussare alla porta tutti quanti.
No, dicevo, dovrebbe farlo De Bruyne. Cioè, dovrebbe andare,
ma io non penso che lui faccia questo sforzo, penso sia più lo sforzo di De Laurentiis che debba fare.
Beh, sai, da quello che si è capito, l'offerta più alta comunque per ora sul tavolo del Galatasaray sui 6 milioni di euro, quindi non stiamo parlando di cifre alte, soprattutto per, diciamo, il parco giocatori del Napoli, però non astronomiche. Quindi è complicato, ma secondo me non è così, non è impossibile, se si viaggia su queste cifre, considera che per esempio McTominay ne guadagna circa 5,
sì.
Quindi siamo nell'ordine di grandezze che il Napoli si può permettere.
Però ecco, poi stona un pochettino il fatto che poi ti sei visto partire via Kvaratskhelia perché aveva un ingaggio troppo più basso rispetto a quello che magari con un ingaggio diverso Kvaratskhelia sarebbe rimasto ieri protagonista con quel palo nella semifinale, ma di una bella partita, e sarà protagonista sicuramente anche un po' in finale. Però l'acquisto di De Bruyne significa, al di là del fatto di provare a convincere Conte, o magari che è già stato convinto Conte, anche che il Napoli vuole dare seguito a quello che riuscirà a ottenere molto probabilmente quest'anno?
Sì, credo di sì.
Quindi aprire una sorta di ciclo?
Sì, io penso che comunque significhi questa cosa, del resto poi è vero che a gennaio probabilmente non c'è stato un mercato troppo soddisfacente, non solo per la cessione di Kvaratskhelia, ma anche per il mancato arrivo di altri giocatori. Al tempo stesso però comunque in estate il Napoli ha fatto un mercato abbastanza ambizioso, cioè ora Conte parla, insomma, giustamente della squadra che magari è meno competitiva, non è molto contento del mercato di gennaio, però se guardi all'estate veramente si è speso, quindi immagino un'estate in linea di continuità con quell'andazzo, quell'andazzo lì e con la voglia di aumentare la competitività della squadra, anche l'esperienza, perché poi del Bologna, oltre alla qualità portata, e c'è appunto tema legato a Conte. Poi insomma Kvaratskhelia è stato un po' una, cioè è una situazione che si è trascinata fino al momento in cui era diventata irrecuperabile, perché probabilmente l'errore, anzi sicuramente l'errore del Napoli è stato non riconoscere un aumento di ingaggio che poteva anche non essere stellare subito, perché lì avrebbe chiuso la porta ai malumori che poi invece si sono manifestati col passare del tempo.
Dove sicuramente bisognerà cambiare qualcosa, anzi bisognerà cambiare molto, alla Juventus. Ti arrivano voci anche a te che la posizione dello stesso Giuntoli è sempre un po' più a rischio?
Beh, ma inevitabilmente, perché comunque delle valutazioni, io credo che la Juve abbia un attimo congelato in questa fase anche le valutazioni su quello che sarà, che è stato, e su quello che sarà il futuro. Però le porterà avanti una volta a voce ferme, una volta concluso il campionato, raggiunto un obiettivo o non raggiunto, questo insomma ovviamente poi lo diranno le prossime tre giornate. Ma la stagione non è stata complessivamente positiva, e quindi io credo che, no, penso che una decisione non sia stata ancora presa, ma che su Giuntoli andrà presa una decisione, perché anche andare avanti non sarebbe un andare avanti, vabbè, continuiamo il progetto, sarebbe un andare avanti confrontandosi su tante cose che non hanno funzionato.
Intanto ci segnalano dalla regia altra fumata nera per quanto riguarda il conclave, quindi sì, dalla regia, la fumata nera. Sì, sono d'accordo che molto bisognerà cambiare, anche perché qualcosa non ha funzionato, anzi tanto non ha funzionato, però la domanda è, una volta cambiata magari la struttura, perché evidentemente si comincerà a lavorare da lì, bisognerà cambiare tantissimo anche la squadra in attacco, eccetera. Facciamo un po' il punto sui giocatori che ritorneranno dal prestito in partenza e in entrata in casa Juventus.
I giocatori che ritorneranno dal prestito, cioè, nel senso, ci sono tante situazioni da risolvere, anche all'interno della rosa, più che i giocatori insomma legati, appunto, non so se pensate a qualcuno nello specifico,
no, perché ne so, ci sono i Miretti della situazione che magari possono comunque rientrare, se i prestiti che ha fatto la Juventus torneranno ancora in giro, oppure se si ripartirà anche cercando di riavere i giocatori che sono andati via per ricompattare, riformulare un pochettino la rosa, se invece i giocatori tipo Colomani, Veiga verranno in qualche modo rinnovati nel prestito, se tutto questo dipende anche da quello che sarà l'uomo mercato della Juventus.
Ma no, tutto dipende dall'uomo mercato, se sarà giunto o se non sarà giunto. Io credo che dei giocatori andati in prestito, cioè onestamente non vedo chi torna, credo che torni per essere un problema tendenzialmente. Cioè il Thiago Giallo della situazione, chissà se si risolverà la questione Arthur, però i profili, diciamo, più interessanti, cioè i Fagioli, di Rovella, questo tipo di profili qua, Rovella ha preso anche l'obbligo, però non vedo, cioè non credo che tra i giocatori in prestito ci sia
qualcuno che possa rientrare.
Ma rientrare per restare, onestamente, non ci scommetterei, ecco, sinceramente.
Leggevo un bello approfondimento sul mercato web anche per quanto riguarda la situazione di Chiesa, che cerca una piazza dove rilanciarsi un pochettino. Roma potrebbe essere una di queste?
Roma è stata anche un'ipotesi in passato, una delle soluzioni che vennero studiate prima dell'addio alla Juve con il passaggio a Liverpool, dove di fatto in questi giorni si è parlato tanto della medaglia del titolo, però cioè, il fatto che poi abbia maturato i requisiti per portarsela a casa non ha cambiato comunque una stagione in cui Chiesa è stato ai margini dei successi dei Reds. Roma, ma anche Napoli ci metterei onestamente
un nome già che si faceva prima ancora che andasse a Liverpool, se non ricordo male.
Sì, esatto. Sì. Le terrei in piedi entrambe.
Quindi doppia opzione anche da questo punto di vista. Frattesi invece ti chiedono, poi c'è un'altra domanda che riguarda i preparatori atletici. Frattesi, il suo futuro, ne parlavamo anche un po'.
Preparatori atletici, chissà se ti potrò rispondere, che non sono troppo competente. No,
ma ce n'è uno molto famoso, diciamo, però cominciamo da Frattesi.
Allora, Frattesi, secondo me, ora si apre una fase in cui dovrà anche lui riflettere, perché diciamo a gennaio c'è stato quel mal di pancia, c'è stata però anche una situazione personale un po' particolare, sai, partite come quella col Barcellona ti possono anche spingere, credo, a riflettere un pochino e dire ma sì, io vado a giocare titolare da altre parti, però non gioco in partite di questo livello, perché ad oggi diciamo le fa l'Inter, non le fanno altre squadre, partendo però questa è una riflessione che parte dall'idea di andar via, che era abbastanza netta a un certo punto, che credo rimanga comunque la più probabile in questa fase. Secondo me tornerà molto in Napoli più che la Roma a bussare per Frattesi. In Napoli aveva anche sondato un attimo il terreno all'inizio a gennaio, poi si era capito che l'Inter non lo voleva assumere. Cioè, la Roma avrebbe aperto se fosse arrivata un'offerta molto ricca, in Napoli probabilmente non avrebbe aperto mai, a meno di cifre da capogiro, che però oggettivamente non erano realistiche. Però in estate cambierà un po', cioè in estate è sempre stato questo il ragionamento: a gennaio è un mercato particolare, stagione in corso, vanno a rinforzare le concorrenti, in estate fai affari anche con le concorrenti, perché diciamo si resettano un po' quegli equilibri e tendenzialmente si abbassa anche il prezzo, perché io credo che anche per una trentina di milioni l'Inter possa ragionare di cedere Frattesi.
Allora, no, la domanda che ti facevano era su Pintus, che è un po' il deus ex machina dei preparatori atletici. Ti dicono se potremmo rivederlo in Italia.
Ah, il mercato dei preparatori atletici è complicato, cioè nel senso, ora credo che stiamo parlando un po' di un...
Sì, di un guru,
vero e proprio. Diciamo, però non sono abituato a seguire anche loro, ecco. Tra l'altro, io credo che la domanda parta dal fatto che Ancelotti andrà via, però in realtà Ancelotti e Pintus si sono trovati un pochino per caso, cioè sono arrivati non insieme contestualmente, ma su canali un po' diversi, quindi non è detto che siano legati per forza, anzi. E finora Florentino Perez non ha mai aperto all'idea di salutare un personaggio così centrale nelle proprie dinamiche. Poi si è parlato molto anche per esempio di un eventuale ritorno diciamo alla Juventus, e si possono aprire le porte, però ad oggi onestamente dire con certezza, anche perché dipende poi dai rispettivi allenatori, sai, stiamo parlando di uno che è estremamente stimato da tutti, e quindi tendenzialmente uno che si possa trovare bene con con chiunque, però ci può essere anche l'allenatore che non che vuole portare un professionista di sua fiducia, ecco.
Di Cacone possono lasciare Roma, ti chiedono?
A prezzi non troppo bassi, nel senso che sono, soprattutto come che credo sia stato l'acquisto più azzeccato degli ultimi tempi della Roma. Entrambi hanno richieste, in entrambi i casi la Roma ha un contratto, diciamo, lungo in essere, e in entrambi i casi credo che per Indica servano almeno una quarantina di milioni. Per Conè, secondo me, ancora di più, quindi è difficile, però è chiaro che poi, per esempio, si è parlato dell'Arsenal, può arrivare l'offerta economicamente irrinunciabile.
Vediamo, ovviamente non svende la Roma, quindi se arrivano le offerte giuste, perché no, ma sono due giocatori che il mercato estero chiama, no? Che quindi sono sul il mercato è appetito da questi due giocatori. Intanto saluto e ringrazio Ivan Cardia, ciao Ivan.
Ciao Enzo, buon proseguimento.
Breve pausa per noi e poi Luca Calamai, poi alla prossima pausa avremo Franco Leonetti, Alen Valnegri, insomma ci avviciniamo a Maracanã. Seconda fumata nera dunque al conclave, nulla di deciso ancora, fumata speriamo che sia bianca per la Fiorentina questa sera, ma sarà molto dura contro il Betis e quindi andiamo subito a parlarne con Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato!
Caro Vincenzo!
Allora, come la vedi stasera? Fumate?
Pensa, ho scoperto che esiste il Toto Papa, cioè devi dare quante fumate già ci vogliano, devi fare gli 11, c'è cioè una roba se veramente ormai se bene. Chi fa il Papa, Vincenzo?
Ah, ma io mi tiro fuori.
Non sei preparato?
Non voglio lanciarmi in questa.
Quante fumate? In questa,
no, secondo me ci vorranno altre due fumate. Guarda che ti dico.
Cioè, alla quarta, quindi.
Secondo me alla quarta, sì. Alla quarta fumata. Vabbè. Tu che dici?
Non lo so, io mi piacerebbe un Papa, il Papa bolognese, ma tanto.
Parolin dovrebbe essere, diciamo, un po' tra i favoriti, quindi vediamo un po' se
quindi,
può essere.
Però piano piano, vedi, ti stai al. Bene, mi piace questa tua preparazione.
Dai, proviamo
no,
lui.
Fiorentina.
Fiorentina che intanto ha detto, sai che c'è, tanto rinnoviamo Palladino per togliere ogni dubbio, è anche un modo per incentivare allenatore, squadra, facciamo gruppo, andiamo avanti, possiamo sognare. Possono sognare?
Allora, la conferma di Palladino ha tre livelli di lettura che non sono in contraddizione tra di loro, sono quasi conseguenziali. Livello 1, la società opera da società, quindi mi piace. La società dice non può essere una partita a cambiare la valutazione di un allenatore che io ho visto, seguito, valutato nel giro di 10 mesi di lavoro. E se 10 mesi di lavoro dicono che il lavoro di Palladino è stato positivo e il lavoro di Palladino può essere funzionale alla crescita della squadra per la prossima stagione, è bello che una società addirittura si scopra in questa maniera senza essere figlia o vittima dei risultati.
Poi c'era comunque un grande indice di gradimento da parte di Commisso ultimamente, no?
Esatto, quindi mi piace. Fanno così le società vere. Ecco, decidono a prescindere dai risultati perché valutano con competenza. Secondo piano di lettura, la maggioranza dei tifosi della Fiorentina non sono contenti perché Palladino non li ha conquistati, perché il tifoso della Fiorentina è storicamente scontento e quindi non vedono in questa operazione quel passaggio di crescita, di ambizione del club. Terza valutazione, io credo che il lavoro che ha fatto l'allenatore nel rilanciare alcuni giocatori, penso a Ken, che sembravano persi per un certo livello di calcio, il far crescere giocatori come Comuzzo e potrei continuare con tanti altri elementi, secondo me la capacità che lui ha avuto in mezzo a tanti errori comunque di battere tutte le grandi escluso il Napoli mi dà la sensazione che su questo allenatore sia giusto lavorare. Per cui trovo comprensibile la scelta e condivisibile la scelta della Fiorentina di valutarlo quantomeno per un'altra stagione. È evidente che lui aveva già il contratto anche per l'anno prossimo, quindi se volevi dare un segnale forte di fiducia e dare forza a questo tecnico, non potevi che allungare di un altro anno il contratto. Ecco, questi sono i tre piani di lettura. Dopodiché capisci bene che oggi la figura che ha più pressione
è lui.
In questa partita è Palladino,
certo.
Perché insomma non sarebbe la miglior condizione avviare un percorso di conferma con un'eliminazione dalla Conference, no? Anche perché poi sarebbe inevitabile il paragone con chi gli ha perso tutte e due le finali, ma comunque le finali le ha conquistate, cioè italiano. Quindi oggi lui ha una grande pressione addosso, una grande soddisfazione, perché ripeto, un allenatore, questo è un gesto veramente di grande stima, è un gesto vero di stima, non quelli di facciata, no? Che ti dicono e poi dopo due minuti dopo ti cacciano. Ecco, un gesto di grande stima che nasce da un forte rapporto con il presidente, ma ti devo dire, Vincenzo, anche da un forte rapporto con la squadra. Ecco, nel momento in cui la Fiorentina a gennaio ha eliminato dallo spogliatoio quelle 5-6 figure che non erano in sintonia con l'allenatore, oggi lui ha un grosso gruppo squadra che viene testimoniato da tanti momenti, ecco, dalla capacità che ha avuto la Fiorentina, se ci pensi, di ritrovarsi all'improvviso alla vigilia di una gara importante come quella di Cagliari, che poteva essere veramente divisiva su un percorso, no? All'improvviso sparisce il tuo giocatore più importante, vai in campo e becchi subito un gol. Cioè, questa squadra ha dimostrato di avere una grande compattezza. Ecco, Palladino non ha portato un'identità tecnica marcata o di gioco, ma ha portato un'identità di squadra. Quindi io trovo giusto che lui se l'è meritata questa conferma sul campo.
Ma potendo eventualmente tornare indietro, secondo te la Fiorentina si terrebbe italiano o farebbe comunque la scelta Palladino?
No, farebbe la scelta Palladino, ma perché era finita da tutte e due le parti la storia, capito? Cioè non era un rapporto consumato. Se ci fai caso, dopo la sconfitta tra l'altro contro l'Olympiakos, la Fiorentina ha scelto la via dell'epurazione, sono spariti quasi tutti, è sparita più di una squadra. Cioè c'era proprio l'idea di azzerare un percorso e di partire con un nuovo percorso. No, quello che mi dispiace, ma questo ragazzi fa parte della storia della Fiorentina, eh? Quindi non è una critica o una riflessione su questa proprietà. C'è la poca voglia, anzi vorrei dire la totale mancanza di voglia da parte delle proprietà della Fiorentina, delle ultime proprietà, di fare l'investimento sul grande allenatore. Cioè io credo che la scelta del grande allenatore è il segnale della voglia di alzare il livello in maniera importantissima, no? Io porto l'esempio del Napoli, perché Napoli è partito da questo. La scelta di un grande allenatore, magari più grande in quel momento anche di te, che ti obbliga e ti trascina su una nuova dimensione. Perché il grande allenatore viene se te gli fai una grande squadra. Certo. Se entri nella sua idea della grande squadra. Ecco, io vado a memoria, caro Vincenzo, l'unico grande allenatore che sposava questa filosofia è stato Trapattoni, negli anni della Fiorentina. Perché nemmeno Prandelli è arrivato da grande allenatore, un altro ha fatto bene. Nessuno, Paolo Sosa, ma lo stesso Montella, che se ti ricordi fu preso dal Catania, cioè su tutti allenatori giovani, di talento, ma la crescita parte dal dire voglio un allenatore per il quale sia normale andare in Champions, no? Che non venga qua a fare l'apprendistato, ma che porti il suo valore. Ecco, la Fiorentina fa da nave scuola per gli allenatori. Va da nave scuola, con alcuni va bene, con alcuni va meno bene, e non ha mai fatto la scelta di dire voglio un allenatore che mi obbliga, non mi spinge, mi obbliga a cambiare visione, mi obbliga a immaginarmi grande, mi obbliga a pensare in una certa maniera. E questo però non c'entra nulla con la conferma con l'allungamento del contratto di Palladino, eh? Io faccio un discorso di carattere generale, certo. Cioè se l'estate scorsa te poi scegli di andare su De Gea, su Gosens, su un certo livello di giocatori, ecco, io invece Palladino avrei preso Sarri, per essere chiari, no? Che tra l'altro sarebbe venuto volentieri. Non è il loro modo di ragionare, ma ti devo dire, non lo è non solo per Commisso, ma non lo è stato nemmeno per Della Valle.
Questo è vero, che la storia che raccontavi tu poco fa racconta proprio questa. Stasera la Fiorentina deve avere più paura del Betis o di se stessa?
Stasera, guarda, lo sai che è un c'è una domanda, no, che io ho fatto un po' a tutti in questi giorni, perché è una domanda, Vincenzo, a quale io non so dare risposta. La domanda è: quale deve essere il piano di battaglia? Il piano di battaglia deve essere, qual è il punto debole del Betis? La difesa. Allora vado a cercare di fare tanti gol, sapendo che le posso prendere, ma sapendo che io ne posso far tanti. E quindi faccio una partita non folle, non spregiudicata, ma molto votata all'attacco, cioè con l'obiettivo, ripeto, di fare un gol più degli avversari. Oppure, ragionamento diverso, loro sono forti nelle ripartenze, non gli do campo, il gol che mi può portare a supplementare lo posso segnare anche al 90esimo. Cerco di fare una partita di attenzione, perché poi tanto me la regalano la palla gol, ma cerco di non correre il rischio, boom boom boom, 1-0 per loro, che poi mi crea un problema gigantesco di risposta. Non so, sono due piani di battaglia completamente opposti. Io non so quale sceglierà Palladino. Io sarei per un piano però chiaro, non per vediamo che succede, ecco, per un piano chiaro che mi porti quindi a fare una partita che io, una scelta tattica che io sposo all'inizio. Poi, per carità, si può anche cambiare, sta facendo, ma io vedo un Betis veramente vulnerabile dietro. Il miglior Ken, il miglior Gudmundsson, te gli puoi fare veramente tanti gol. Ecco. Però al tempo stesso loro con Isco, con Anthony, cioè loro hanno la possibilità di Bakambu veramente di ogni volta che vengono avanti, se gli dai campo, di fare gol. È la storia di Inter-Barcellona, dai, sostanzialmente, ecco, ovviamente su dei livelli diversi, che parliamo di livelli diversi, di qualità di giocatori diversi, ma di identità di gioco lo stesso. Cioè, te calcola che, vado a memoria, quindi potrei sbagliare nei numeri, ma non nella sostanza, Vincenzo. Se non ricordo male, nelle ultime 10 trasferte il Betis ha fatto 8 vittorie e 2 pareggi. Quindi è una squadra che in trasferta esalta, perché c'ha lo Celso, c'ha giocatori che veramente hanno questa grande qualità anche nell'andare in rete, no? E hanno un gol di vantaggio, cosa che non aveva il Barcellona a Milano. Questa sarà una scelta che condizionerà, non dico deciderà, ma insomma lascerà un segno sulla partita.
A proposito di Inter a Barcellona e di piani gara, il piano gara che ha deciso di adottare sistematicamente il Barcellona, che ti attacca ma dietro è totalmente libero, c'era cioè una difesa, ti convince, non ti convince, lo possono fare solo loro e in Italia no? È produttivo,
guarda,
non è produttivo?
Ora è facile parlare, quindi è tutto semplice. Ti devo dire che alla vigilia della partita di Milano, di San Siro, parlando con gente di calcio, usiamo questi termini, amici di una vita, mi dicevano... erano convinti o comunque fortemente orientati nel fatto che non può vincere la Champions una squadra che non ha per niente la fase difensiva. Ecco, ora sai, i miei amici sono più che altro di area italiana, per cui una cultura calcistica che non è quella spagnola, no? Ecco, quindi questo lo dico per chiarezza, probabilmente se avessi parlato con giornalisti spagnoli mi avrebbero dato, o con figure di calcio spagnole, mi avrebbero dato un orientamento diverso. Ma è estremo il Barcellona. Allora, nel calcio funziona l'equilibrio, troppo estremo. Dopodiché, ragazzi, se fossi la federazione italiana, io creerei un'ora di filmato di Yamal e lo manderei e obbligherei tutte le scuole calcio italiane a farlo vedere ai bambini, ai ragazzi. Certo. Perché quello è il calcio della strada, Vincenzo, il calcio della purezza, del calcio in cui prendi la palla e vai a dribblare. Cioè, la tua idea non è cosa fare, è dribblare il tuo avversario, è il calcio che era la purezza iniziale. Poi questo giocatore lo porta a livello di poesia, però rimettere al centro il dribbling, rimettere al centro, lui ha questa capacità di calciare senza mai caricare il colpo. Non sai mai quando calcia, non sai mai dove la mette. Che roba è questa?
Il giocatore
passivo. Io mi auguro solo che lui... facevamo una riflessione l'altro giorno. Messi è uno che ha avuto pochi infortuni nella carriera. E quindi questo gli ha permesso di avere una carriera lunga, no? Perché poi ci sono certi infortuni che comunque ti tolgono qualcosa, no? Ecco, io mi auguro che questo ragazzo, come Messi, non incappi in infortuni... Sì. che ne condizionino l'aspetto atletico.
Così ci riempirà gli occhi di gioia e di bellezza.
Questo deve diventare il campione di tutti. Poi avrà una maglia, chiaramente. Però insomma, questo ci riporta a come lo vorremmo. Ecco, si può giocare così. Ecco, l'avevamo dimenticato che si poteva giocare così. Ecco, perché anche Cristiano Ronaldo, uno dei più forti della storia del calcio, ma è diverso, lui è l'essenza del calcio, che poi diventa semplicità nel suo gesto. Pazzesco. Non c'ha i muscoli, non c'ha è poesia, tocca il pallone vabbè.
Però adesso di fronte da una squadra estrema a una squadra estremamente intelligente, la voglio chiamare così, c'è il PSG di un certo Luis
Enrique.
Un'altra
partita.
Come la vedi sta finale?
Può finire 1-0 questa partita. Sì. No, perché si passa da 6 gol a partita, per me chi segna vince la partita. Quindi proprio una partita, sarà una partita opposta, sarà una partita di attesa, di cautela, di equilibrio, ci si conosce a vicenda benissimo. Sarà una partita di grande equilibrio e senza un favorito, perché ormai quando arriva alle finali, finali di questo livello non ci hanno favoriti, questo lo dico. È chiaro, se ci fosse la finale Chelsea-Fiorentina, quella che io mi auguro, ci sarebbe favorito, tanto per essere chiari.
Sì.
PSG-Inter non ha favoriti, è 50-50, sarà dettato dagli episodi, sarà meno spettacolare, anche perché noi poi andremo a vederla con negli occhi le due partite del Barcellona, sarà proprio tutto un altro film.
Con una cosa che saremo pronti a goderci, la sfida tra i due portieri, perché Sommer è straordinario col Barcellona, ma ieri Donnarumma è stato poetico quasi contro l'Arsenal.
No, ma sono fenomeni, quindi questa è la... ecco, i veri fenomeni sono dappertutto, perché c'è una grande giocatore dappertutto, però questa è una storia, come hai detto, una storia molto bella e insomma... Mi fa piacere che abbiamo il calcio italiano, comunque può ancora portare due squadre in finale, ci hanno portato via la quinta squadra in Champions, però non usciamo tritati, non usciamo tritati a livello di eccellenze come era l'Inter in Champions e la Fiorentina in Conference, diciamo che non abbiamo tradito, dai.
Luca, la vittoria dell'Inter ti dà sicuramente grandi energie, può essere quell'energia, quella consapevolezza che può mettere l'Inter a dare un po' di pressione al Napoli, ormai è troppo tardi, lo scudetto in mano al Napoli?
Lo scudetto in mano al Napoli, ma la Conte, quindi in mani che sanno come si gestiscono queste situazioni, il calendario è favorevole al Napoli, i punti di vantaggio sono favorevoli al Napoli, l'attenzione che avrà il Milan alla Champions è favorevole al Napoli, il rischio è del tutto già scritto, Vincenzo, questo è il rischio, e in questo senso la grande tutela del Napoli è la presenza di Antonio Conte, e questo rischio, non stai tranquillo, lo metterà ben chiaro davanti agli occhi di tutti. Io oggi, se non vincesse lo scudetto il Napoli, sarei stupito, lo dico con grande franchezza, fermo restando che ne abbiamo viste talmente tante nella vita, però dai, cioè,
la vedi veramente improbabile,
sì, ma non solo perché io penso che il Napoli possa fare tranquillamente 7 punti, ma perché non sono per niente convinto che l'Inter ne farà 9,
quindi è più questo,
secondo me potrebbe esserci molto bisogno di molti meno punti per vincere lo scudetto,
Prende lo scudetto e va via, o prende lo scudetto e apre un ciclo, sentendo anche il nome di De Bruyne come possibile obiettivo per il Napoli? Parlo di Antonio Conte.
Prende lo scudetto e dice al presidente due cose. Una, non andare a dire che ora dobbiamo vincere la Champions, perché noi non siamo in grado di vincere la Champions. Fermo restando che il Napoli poi ha l'obbligo di far recitare un ruolo importante, certo. Ma i livelli sono diversi. Vinco lo scudetto e il resto, se mi fai una squadra che abbia... cresca come valore, che dia anche nuove motivazioni al gruppo, perché se il Napoli vince lo scudetto, Vincenzo, non vince la squadra più forte, vince la squadra che ha avuto la capacità di sfruttare al meglio il fatto di non fare le coppe, e che ha un allenatore che ha obbligato il gruppo che ha portato il gruppo al livello suo, che non è il livello del gruppo, quindi ci dovrebbe essere da parte di De Laurentiis questa consapevolezza chiara che non l'ha vinto lui lo scudetto, l'ha vinto tutti insieme, hanno vinto tutti insieme. Ma se non prende la coscienza che è stato fatto un qualcosa di straordinario, Conte va via.
Però se dovesse andare via, tu già sai che gli indizi porterebbero alla lì. Juve. Ma è una Juve che ti immagini senza giunto il prossimo anno, che sai che se ne comincia a parlare in maniera intensa per l'anno a Torino.
Io,
e ti dico anche su che termini se ne parla, non tanto solo per qualche acquisto sbagliato e una stagione programmata male, o meglio che è uscita male rispetto a come era stata programmata, ma per come sono stati gestiti i rapporti con Allegri prima, Motta poi e Danilo in seguito. Questa è una cosa che ha fatto un po' indispettire qualcuno alle altre.
Esatto, no, ma questo è chiaro che sono tutti, che non esistono più intoccabili, questo mi sembra evidente. Che è finito l'era della giuntolimania, mi sembra evidente. C'è però un aspetto che secondo me gioca verso ancora un anno di continuità. Il fatto che praticamente la Juve non passerà dal campionato mondiale per club in maniera quasi automatica. Io credo, guardando il calendario, che la Juve abbia fortissime possibilità di andare in Champions, ecco, e questo è un altro aspetto. Quindi io credo che alla fine questo risultato, che è un risultato fondamentale, alla fine lo conseguirà. Non c'è il tempo per fare rivoluzione, io credo non c'è tempo, però la domanda, credimi, io la capovolgerei rispetto a come la fanno tutti gli altri. Io credo, no, non parlo né di commissariamento né di rosso, però è chiaro che la domanda è: giunto li accetterà di non essere più solo l'uomo solo al comando, cioè di decidere tutto? Accetterà di capire che al suo cerchio magico deve aggiungere figure che siano juventinità e che quindi vadano anche a incidere in quelle che possano essere le decisioni, oppure no, lui pretende un'autonomia gestionale che in questo momento la Juve non gli darà. Ecco, questo mi incuriosisce più del fatto, è più che non so cosa farà Giuntoli che non cosa farà la Juve non ha il tempo di rimettere tutto in discussione, dai, in questo momento. Almeno questo è il mio pensiero, almeno non ci sia poi un crollo verticale che porti ad altre situazioni, ma io penso che si andrà avanti così. Non so l'allenatore, ecco, questo non te lo so dire, Vincenzo.
E quello dipende molto anche da chi resterà. Se resta giunto lì, secondo me il rapporto con Conte non lo vedo poi così lineare.
Però se ci pensi, Conte può essere la figura aziendalmente che riequilibra i rapporti di potere.
Sì, questo sicuramente.
Se io fossi il proprietario della Juve direi Conte, perché Conte diventa una interfaccia fortissima, no? E questo è su queste cose che si gioca il futuro di Giuntoli. Ecco, se lui poi accetterà di rimettere in gioco una parte della sua decisione.
Ultimissima domanda, curiosità che ti faccio: il Milan secondo te si sta convincendo ad andare avanti con Conceição?
No, io penso che Milan sta convincendo che deve darsi una struttura vera, che deve mettere gente di calcio vero. Intanto il Milan è già in un ritardo clamoroso perché non ha il direttore sportivo.
Anche lì un conclave lunghissimo.
No, non mi ricordo con chi ne parlavo ieri. Te sai benissimo che di solito molti direttori sportivi hanno il contratto in scadenza al 31 dicembre, perché c'è una regola del calcio. Che il direttore sportivo vecchio o nuovo, cioè quello che sarà operativo, deve essere operativo da gennaio, perché il mercato non lo fa il 30 di giugno, il mercato di solito lo fa un anno prima, ma comunque inizia a farlo praticamente poi a gennaio, cioè 6 mesi prima, quando vai ad aggredire giocatori a due anni di contratto, cioè quando fai tutte quelle cose che fa il direttore sportivo. Quindi il Milan, che oggi non sa, il direttore sportivo è in un ritardo clamoroso e commette un errore di gestione clamorosa. Ecco perché io penso che il Milan deve fare punto. Non c'entra niente la vittoria in Coppa Italia, perché la Coppa Italia non può spostare la valutazione di un anno di lavoro. Deve fare un punto e deve creare una linea, una catena di comando chiara, forte, e che riporti Milan nella dimensione da Milan. E dentro questo tutto ci sta anche il Milan futuro. Immagini, rischia di succedere in Serie D, ma pensa che figura il Milan, che onta sarebbe per il Milan che va a crescere, succede in Serie D. Cioè, questo dà proprio l'idea di quanto c'è stata confusione. Sì, quindi sì. Non è il problema l'allenatore, il problema è proprio una catena di comando che va a ricostruire.
Vedremo, avremo modo di analizzare tutto. Luca Calamai, grazie come sempre. Ciao Luca.
Ciao Vince, a presto.
Ciao. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco e andiamo un po' nello specifico di Casa Bianconera con Franco Leonetti, poi Alain Valnegri. Vi aspetto. Squadra che vince non si cambia, si dice, anche perché poi quando la cambi molte volte non ti riesce poi così bene il cambiamento. È un po' quello che è successo alla Juventus, che non era vincentissima negli ultimi tre anni dell'Allegri bis, ma nell'ultimo anno ha chiuso proprio l'estate scorsa, era più o meno un anno fa a questo punto, con la vittoria nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta a rete di Vlahovic, un Vlahovic lontano parente dal giocatore che adesso si prende una pausa più lunga di quella che potrebbe prendersi, di una Juventus disorganizzata, meno gruppo, con un allenatore che non vedevano l'ora andasse via, ma che adesso quasi quasi qualcuno rimpiange, perché a un anno di distanza la Juventus è già ampiamente uscita dalla Coppa Italia ai quarti contro le riserve dell'Empoli ai calci di rigore, dalla Champions League molto prima ancora che la strada diventasse appetibile, dal campionato praticamente non c'è mai entrata, quando ha potuto annusare la vetta è stata presa a schiaffoni da Atalanta e Fiorentina, ritornando con i piedi più che per terra fuori, cambiando di nuovo allenatore, cambia la storia, Leonetti qualcosa non ha funzionato. Ciao Franco, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Vincenzo, buongiorno a te, un saluto a chi ci ascolta. Beh, io ci metto anche la Supercoppa italiana, no?
Sì.
Perché ricordiamo il primo tempo buonissimo con il Milan, la Juve in vantaggio e poi il disastro del secondo tempo. Beh, più che qualcosa non ha funzionato, io direi un nuovo progetto varato nella scorsa estate che si è rivelato fallimentare e disastroso. Raramente succede in una stagione alla Juventus di vedere un allenatore licenziato in tronco dopo 8 mesi. I risultati purtroppo sono quelli che hai evidenziato tu, Vincenzo. Se mi permetti, io ci metto anche un altro aspetto che purtroppo avevo già evidenziato tempo fa e che oggi è frutto di cronaca vera. La moria e la totale falcidie di infortuni muscolari. Lasciamo perdere quelli traumatici, quindi due crociati saltati di Caballa e di Bremer, le fratture al costato di Cobb Miners, la frattura di Gatti, il non rientro di Milik. Ma se noi andiamo a vedere le statistiche, il numero di infortuni e l'elenco spaventoso che la Juventus ha dovuto subire a livello di stop fisici, a livello muscolare, è veramente preoccupante. Perché dico questo? Perché la Juve tante volte, e non è solamente il problema legato agli infortuni muscolari, ma è anche questo un problema, ha dovuto affrontare delle partite molto importanti, penso l'andata con il Milan a San Siro con McKennie centravanti. L'elenco è incredibile, sono 16 giocatori, non sto a farlo perché tanto tutti lo conoscono, la realtà è che questo dovrà essere un problema assolutamente primario da risolvere dalla nuova società e ovviamente da chi metterà mano nella Juventus. Quindi una pletora, un insieme di fattori che hanno portato ad oggi ad una Juve che è lì, che combatte per il quarto posto e che dovrà fare una grande partita all'Olimpico a Roma contro la Lazio.
E questo è il presente, ma a questo punto il futuro rimette in discussione tutta la struttura che ha portato la Juventus a questo punto?
Secondo me sì, innanzitutto per la società, serve una società forte, serve una società con delle competenze calcistiche. Sappiamo già che Scanavino insomma farà l'amministratore delegato, si occuperà dei conti. Io vedo una promozione di Giorgione Chiellini e poi capiremo quello che sarà il futuro di Giuntoli. Si va verso una biforcazione, cioè o Giuntoli rimane demansionato e quindi farà solamente il direttore sportivo oppure un allontanamento. Io credo che questa seconda ipotesi sia più difficile e più remota, anche perché da quello che mi risulta Giuntoli si sta già occupando del mercato, un mercato molto particolare per chi farà il mondiale per club. Ci sarà una prima finestra, poi ci sarà il mondiale per club e poi si aprirà il mercato vero e proprio, quindi è logico ed è lecito aspettarsi perlomeno degli aggiustamenti importanti a livello di area sportiva e all'interno della società Juve.
Diciamo che se dovesse saltare Giuntoli rischierebbe il posto anche Scanavino, che però è stato tolto da Exor e affidato, cioè spostato da Exor con tutti i compiti esclusivi Juventus, e quindi la vedo un po' più complicata. Tu dici perché puoi togliere anche Scanavi? In fondo prestato lui ad approvare poi le operazioni scritte da Giuntoli, portate avanti da Giuntoli, quindi il responsabile, così come non era solo Motta, ma poi si schierano la responsabilità anche a Giuntoli, non è soltanto Giuntoli ma anche chi ha approvato le operazioni, o no?
Sì, però io credo che Scanavino sia intoccabile, è arrivato un mese fa al comunicato ufficiale fondamentalmente di Exor, dove Scanavino ha lasciato Gedi e si concentrerà solo esclusivamente come AD e come curatore dei conti in Juventus, quindi io non credo che Scanavino assolutamente rischi. Chi rischia di più in questo momento è sicuramente Giuntoli, che ha scelto l'allenatore, e possiamo dirlo con estrema sicurezza, non sarà Giuntoli a scegliere il prossimo allenatore della Juve, ma saranno altre figure. Giuntoli ha fatto il mercato, e Giuntoli credo che come maggiore colpa abbia quella di non essere riuscito a gestire in primis le situazioni legate a Thiago Motta. Poi c'è una scusante, un alibi, perché Giuntoli in estate è stato scelto come plenipotenziario e ha dimostrato di non avere un carisma manageriale, anche perché quello non era il suo ruolo, dicevo poc'anzi, lui faceva il direttore sportivo al Napoli. Ecco, l'unico alibi di Giuntoli può essere quello, però poi il progetto Motta e il progetto Giuntoli, insomma, hanno mostrato la corda e i risultati li conosciamo tutti.
C'è un audio, andiamocelo a sentire.
Buongiorno ancora Vincenzo, ciao grande Franco, Marco Moretta, è un piacere ascoltarvi. Voglio farti una domanda, questione Tether, cosa sai dalle tue notizie torinesi su questa situazione, e se poi il nuovo sponsor sarà ufficializzato come sembra tra poco, e se l'ingaggio, l'introito del nuovo sponsor porterà un sostanziale aumento da investire ovviamente nel mercato. Un pensiero. Ciao Marco Moretta.
Franco.
Beh, intanto saluto Marco. La situazione Tether è estremamente interessante ed è anomala in caso della Juventus. Noi sappiamo che il pacchetto azionario è saldamente in mano a Exor da sempre, però questa introduzione di Tether, che ha raccolto azioni ed è arrivata quasi al 10%, è una situazione da studiare, monitorare e capire attentamente per il futuro. Arduino, che è il CEO di Tether, più volte ha detto che si aspetta un tavolo di concertazione, o almeno poter incontrare i vertici di Exor. Non so se questo succederà, però è una situazione da studiare attentamente e da capire per i suoi sviluppi. È chiaro che Tether, avendo insomma intorno al 10%, ha una porzione limitata, però proprio per lo status delle cose e l'anomalia è interessante osservarlo. Sì, dovrebbe finalmente venire, credo nei prossimi giorni, dopo la partita con la Lazio, dovrebbe venire annunciato il nuovo sponsor, dovrebbe essere, usiamo condizionale l'obbligo, dovrebbe essere nuovamente Jeep, con delle cifre estremamente diverse rispetto alla precedente sponsorizzazione. Non credo che si parla di una cifra intorno ai 25 milioni, possa essere una cifra che va direttamente impiegata sul mercato, credo che possa andare a riassestare alcuni conti della società, e ricordiamo che la Juve ha fondamentalmente bisogno assoluto di qualificarsi in Champions, perché una qualificazione in Champions significa acquisire 100 milioni a bilancio, e quindi a maggior ragione, insomma, la Juve ha assolutamente bisogno di trovare, cercare, conquistare questo quarto posto, che garantirebbe ovviamente la maggior competizione europea.
Ultima domanda che ti faccio, scenario che tu hai anticipato, mi piace evidenziarlo, tanto tanto tempo fa: Conte Juve, Allegri, Napoli, è plausibile? Ancora plausibile?
Sì, ma intanto ti ringrazio per aver sottolineato questo aspetto. Io è dal 23 marzo che ho questo tipo di informazioni, continuano ad arrivarmi delle conferme, poi sul mercato degli allenatori, in generale sul mercato, le cose possono cambiare. Che però la Juve abbia individuato, a prescindere dall'operato di Tudor, il prossimo allenatore, Antonio Conte, è evidente, c'è stato un pronunciamento della società, in particolar modo della proprietà, e posso dire anche di Giorgio Chiellini, del quale si aspetta questa promozione, che i discorsi con Aurelio De Laurentiis siano molto avanzati da parte di Massimiliano Allegri, lo confermo. Si è rifatto sotto il Milan, mi è stato detto mister Allegri sceglierà il progetto che gli apparterrà di più. Ricordo che il Milan quasi sicuramente non farà la Champions, il Napoli la Champions altro che se la farà, e per di più eventualmente Allegri a Napoli ritroverebbe un DS con cui ha già lavorato, e quindi sono tutti fattori che in questo momento noi dobbiamo analizzare, però resiste questo tipo di panorama. Vedremo se ovviamente le pedine andranno ad ama, però in questo momento continua ad essere una situazione assolutamente plausibile.
Grazie a Franco Lonetti, Radio Bianconera. Ciao Francuzzo.
Ciao Vincenzo, buon lavoro, prestissimo.
Andiamo da Alen Valnegri. Alen, ciao, ben ritrovato, buongiorno. Alen? Ah, caduto, sembrava strano, era rimasto incollato così, non riusciva a sentire se era vivo, se respirava o se c'erano problemi tecnici. Allora, insomma, poi c'è Filippo che ci scrive nel frattempo: Yamal sembra un misto tra CR7 quando giocava allo United a destra e Arjen Robben, ma non Messi, dai. Quindi in contrapposizione a quello che ha detto prima Luca Caramaio. Secondo me, adesso io lo chiamo proprio a lui, dai, intanto diamo il buongiorno ad Alen Valnegri. Alen, ben ritrovato!
Ciao Enzo, buongiorno.
Sei in Grecia ancora? Te la stai godendo, la Grecia. Come si sta? Bene? Caldo?
Sì, mi piace molto. Sì, sono 27 gradi.
C'eri già stato? Mm-hmm. Ah, perfetto. Mm-hmm. Quindi...
paese che mi piace proprio, la Grecia.
Ghirospita con la pala proprio, eh? Quanto te ne stai mangiando?
Sì, ma poi c'è poca modernità in Grecia, a me piace quello. Mi piace vivere negli anni 90.
Ah, bene, così ti dici. Mi illudo che siamo ancora ragazzini. La pita te la stai mangiando in grande quantità?
Sì, in grande quantità no, perché ho tendenza comunque a prendere un po' di peso, però sì, si mangia ormai.
Di perdere
qua si
peso?
Mangia molto bene. Prendere peso.
Ah, vuoi prendere? Allora mangiane tante, tante. Io, mamma mia, ne mangerei 12 adesso con la fame che ho. E ne mangiamo.
Te le mando via WhatsApp.
Bravo, mandamele via WhatsApp, mannaggia a te. No, però ho trovato un pitaiolo qui vicino che non è male, dove stiamo alla zona euro, quindi non male. Senti, Alen, sai che c'è qualcuno anche che non sa che cos'è la pita e vi perdete qualcosa di straordinario. Alen, allora, ieri Luis Enrique, il mio amico, il tuo nemico, passa e raggiunge la finale, anche appoggiandosi a uno straordinario Donnarumma. È andato in finale la squadra che lo meritava?
No, sinceramente l'Arsenal meritava qualcosa in più. Il Paris Saint-Germain l'ho visto benissimo nel primo tempo a Londra. Poi altrimenti la gara l'ha fatta l'Arsenal. L'Arsenal ha un problema con il gol, l'Arsenal. Ieri abbiamo visto un Arsenal molto meglio sulla creazione, creando, però stentando ancora sull'ultimo gesto. Perché comunque ha creato tanto, è vero che Donnarumma ha parato, però comunque devi comunque pretendere di più quando sei in semifinale sul cinismo. Non so, tra le due partite quanti tiri ha fatto l'Arsenal? 25-30? Devi segnare di più, penso, a quei livelli. Comunque è probabilmente la squadra che è riuscita su due partite a mettere più in difficoltà il Paris Saint-Germain. Però il Paris Saint-Germain ha trovato anche quel punto di cinismo, ha un gran portiere, il miglior portiere di questa Champions, e davanti ha sempre qualcuno che comunque risolve, perché ieri comunque non aveva Dembélé dall'inizio, e Dembélé quest'anno ha dei numeri da capogiro, numeri messiani quest'anno Dembélé. Al di là di quello, il collettivo comunque ha risposto bene e ha portato a casa una storica finale.
Assolutamente, finale con l'Inter che adesso vedrà favorito chi, al di là di quello che si è visto nelle semifinali.
50-50.
Sì,
Tanti vedevano comunque Barcellona-Arsenal in finale. Adesso, ma vedremo, comunque c'è ancora un po' di tempo. Il
quindi ha prevalso, come ti posso dire, l'equilibrio, perché è vero che l'Inter ha preso tre gol, però è una squadra che quando deve trovare l'equilibrio lo sa trovare. Il Paris Saint-Germain è un'altra che sì, vuole anche attaccare come il Barcellona, non ha gli uomini del Barcellona per poterlo fare in quel modo, però trova anche l'equilibrio per potersi difendere. Arteta e il suo Arsenal sono un po' delle schegge impazzite, quindi può proporre qualunque cosa, il Barcellona invece ha un chiodo fisso, tutti avanti.
Sì, però alla fin fine chi ha dominato nelle due aree è andato in finale. Chi ha segnato, chi ha deciso i momenti clou delle partite. Se guardiamo quando si segnano le reti, le reazioni, è un mix di tante cose. Di certo il Paris Saint-Germain e l'Inter hanno fatto vedere comunque tanto carattere. E questo ti porta in finale, quando c'è carattere, quando hai quell'equilibrio collettivo, quell'armonia di giocare in squadra, di avere anche dei cambi comunque, perché sia il Paris Saint-Germain che l'Inter, i giocatori dalla panchina sono stati decisivi. E niente, adesso bisogna guardare una storica finale, la prima volta che le due squadre si incontrano in una finale europea, e vedremo chi la spunta. Però sarà un gran bel match. Non so chi è più felice di incontrare chi. Secondo me il PSG avrebbe preferito giocare contro il Barça. L'Inter se la gioca contro tutti.
Beh, per Luis Enrique era una doppia soddisfazione.
Sì, ma l'anno scorso comunque li ha eliminati, sa giocare contro il Barça.
Perciò. Senti, invece questa sera la Fiorentina deve affrontare il Real Betis. Come la vedi?
Ma la vedo fattibile. Adesso bisognerà fornire una prestazione sull'atteggiamento, sulla fisicità, sul saper difendere da squadra, limitando comunque a livello offensivo il Betis. Il Betis è debole in difesa, però a centrocampo in attacco comunque ha tanti argomenti, ha tante soluzioni questo Betis. Però adesso, sinceramente, con un gol è fattibile, perché anche vincendo 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 vai ai tempi supplementari, però te li giochi a Firenze. Dunque niente, spero di vedere la Fiorentina versione big match. Al Franchi ha perso solo contro il Napoli quest'anno, però altrimenti ha fornito comunque delle prestazioni molto convincenti quest'anno.
Tra l'altro il Betis dietro concede, sì. È una delle squadre che concede.
Per quello. Sulla sinopsi della gara vedremo, il Betis non è una squadra che comunque sa cambiare pelle, è una squadra che sa giocare in un modo, e questo modo è ad avere il possesso palla e comunque far girare la sfera, muovere la squadra rivale, cercare l'uno contro uno sulle fasce, nella corsia centrale ha tanto talento, quando giochi con Fornals, Lo Celso, Isco, che sta comunque è tornato ai suoi migliori livelli, è difficile comunque togliere il possesso palla al Betis. Però sulle ripartenze la Fiorentina ha fatto vedere quest'anno grandi cose, contro il Milan, contro l'Inter, contro la Juventus, contro la Roma, contro la Lazio, contro l'Atalanta stessa, ha vinto tutte queste partite a Firenze. Cioè, se tu guardi la media punto della Fiorentina contro le prime sette e contro le ultime sette, capirai che ha fatto più punti contro le prime sette. E su questo ci siamo quest'anno. E su questa partita il Betis è molto favorito anche per i bookmaker, visto la SNAI, le quote, la Fiorentina è l'underdog di questa partita. Però quest'anno da underdog la Fiorentina ha fornito le sue migliori partite. Dunque aspettiamo, speriamo di vedere una squadra compatta, una squadra aggressiva e che sappia approfittare degli spazi che concede il Betis.
E secondo te la mossa di rinnovare il contratto a Palladino adesso è la mossa giusta della società?
Non te lo so dire, sinceramente sui tempi capisco bene la finalità nel dar fiducia al progetto prima di una sfida importantissima, dar fiducia all'ambiente, però a Firenze ci sono tanti anti Palladino. Io avrei aspettato un po', non so se dirti se si merita o no la conferma, perché comunque ha avuto degli alti ma ha avuto anche tanti bassi a Fiorentina quest'anno, e visto le prestazioni contro le grandi è un peccato aver perso tanti punti contro le squadre che lottano con, per altri obiettivi, perché se prendiamo i 4 punti persi contro il Monza o i 5 punti persi contro il Monza, con questi 5 punti la Fiorentina sarebbe in zona Champions. Stiamo parlando di una squadra che ha fatto 15 punti quest'anno. Cioè, quasi un terzo dei punti del Monza li ha fatti contro la Fiorentina.
Sì.
Poi ha perso Verona l'ultimo minuto, i 2 pareggi contro il Parma, il pareggio a Firenze contro il Venezia. Adesso bisogna andare a giocarsi la partita a Venezia. Sono tanti i punti persi, troppi. E lì c'è un rimpianto, perché normalmente, storicamente, la Fiorentina faceva più fatica contro le grandi e contro le piccole e le medie, comunque a Firenze faceva sempre risultato e comunque la media punti era da zona Europa. E quest'anno è successo proprio il contrario.
Mm.
Adesso speriamo che sia di buon auspicio,
sì, dai, magari,
per questa sera e per l'eventuale finale, dove il Chelsea arriverebbe molto favorito.
E lì coronerebbe e giustificherebbe il rinnovo anticipato, il signor Palladino. Ma vediamo, passo passo, domani ne parliamo. Goditi la partita alla Grecia e anche
grazie,
qualche pita. Ciao Alen, ciao.
Ciao Enzo, ciao, grazie.
È pronto Marco Piccari, lui non le mangia le pite, lui è un atleta, un maratoneta, e allora lo trovate sempre in grande forma, a differenza del sottoscritto.
Ma se non sei a materia prima, che te inventi?
Pronto Maracanà, grazie a Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro e vi
no,
ringrazio.
No, si pronuncia Algo.
Vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.